dato questa notizia abbastanza clamorosa, nel senso che era un'indagine di fine settembre, primi di ottobre, e che ha riguardato più che altro la Campania, Napoli, San Marino, Rimini, cioè dove ci sono stati gli arresti in sostanza. Queste sono le zone e alcuni addirittura esponenti di Cosa Nostra siciliana. Praticamente, brevemente riassumo la vicenda, era Gran Valle Fuoco che aveva costituito, diciamo, questo gruppo, questo clan che concorreva da esterno a questi altri clan camorristici tradizionali, diciamo, e a cui permetteva di riciclare i soldi a San Marino. Ecco, detto questo, in quelle carte in cui la DIA, diciamo, ha fatto un'investigazione molto approfondita e coordinata dalla DIA di Napoli, ci sono riferimenti importanti al resto della regione, cioè soprattutto anche per la zona del Modenese. Si parla appunto di questo nuovo referente, un referente tale Renato. Insomma, di Renati qui a Modena nelle varie operazioni della DIA di Bologna non sono mai stati arrestati. Suppongo, diciamo, ci sono però importanti personaggi di nome Renato all'interno del clan, oppure può essere anche un nome, diciamo, come dire, un nome finto per indicare una persona reale, nel senso che ricordo che al processo Spartacus, per esempio, Mario Iovine, quello che è stato ucciso in Sud America, su ordine, diciamo, dei vertici del clan, veniva chiamato Renato. Quindi, insomma, può essere anche un nome per nascondere, diciamo, una vera identità di un boss molto potente. Ecco, ci sono diverse possibilità. In quelle carte mi è indicato come Renato, un nome generico, ma che vuol dire tanto, perché quando a Vallefuoco ci prospetta la possibilità di entrare in contatto con questo personaggio, lui dice: io, diciamo, adesso conosco Renato e non avrò più problemi da Rimini a qua. Questo Renato vive a Castelfranco, vivrebbe a Castelfranco, da quanto dicono i boss intercettati, avrebbe un'influenza importante anche nella mediazione, insomma, tra i boss, e quindi sicuramente se uno come Renato si presenta in un cantiere o reclama, diciamo, un aiuto da un professionista, difficilmente non lo otterrà, perché chiaramente il suo cognome, il suo nome evocherà chi lo conosce, diciamo, presagi.
Giovanni, no, infatti il significato, tu lo dici anche nell'articolo, dopo Giuseppe Caterino, detto Peppinotto, oppure Raffaele Diana, Rafilotto, emergerebbe questo nuovo boss che coordinerebbe il clan in provincia di Modena. Ecco, l'importanza appunto di aver individuato, come dire, un nuovo referente, qual è, Giovanni?
Beh, innanzitutto una nuova figura attorno a cui ruota, diciamo, a cui ruota l'interesse del clan nel modenese, perché non pensiamo che, insomma, gli arresti abbiano annullato, diciamo, la presenza camorristica dei casalesi nel modenese. Cioè, voglio dire, in ogni indagine se ne arrestano 10, ma all'interno poi si trovano altre 6, 7, 8 persone che ruotano attorno a quelle persone. Ecco, quindi, diciamo, c'è sempre qualcuno che è pronto a prendere il posto e qualcuno che viene incaricato di gestire gli affari nella regione, su ordine chiaramente dei vertici. Quindi si individua una persona che ancora non è stata, diciamo, individuata, non è conosciuto, però che gestirà degli affari. Quindi a lui si devono riferire tutti gli altri galoppini, gli altri picciotti, gli altri uomini, diciamo, del disonore, della camorra. E oltre a questo, non dimentichiamo che in un paese vicino a Modena, da un annetto ha deciso, diciamo, di venire a stare dopo la galera un importante personaggio del clan dei Casalesi, e lui si è detto ormai estraneo a certe logiche dopo aver fatto, mi pare, 13 anni di carcere, è venuto con tutta la famiglia e vive tra Buonporto, diciamo, Soliera e San Prospero, e quindi, insomma, lui si dice strano, anzi addirittura ha fatto delle dichiarazioni sui giornali dicendo che non, assolutamente non deve più essere lui a scontare la sua pena. Chiaro che però è una presenza ingombrante anche alla luce di queste dichiarazioni, di queste intercettazioni, insomma. Bisogna vedere qual è il nuovo nucleo del clan dei Casalesi nel modenese, individuare questi nomi, perché gli affari sono abbastanza chiari. Si parla sempre di aziende di ditte edili che vivono i subappalti, anche di subappalti e di appalti di costi, diciamo, di cifre, diciamo, abbastanza basse, che però sono, è un modo per infiltrarsi in un cantiere e poi fare altre cose, no?
L'articolo di ieri riportava anche nelle intercettazioni appunto pubblicate anche un altro nome, ha fatto emergere, diciamo, le intercettazioni hanno fatto emergere anche un altro nome, Remigio, no? Ha detto alle estorsioni nel modenese per conto del clan, dei clan. Ecco, queste indagini hanno evidenziato comunque una nuova modalità di azione da parte del clan. Tu, dopo l'articolo di ieri, insomma, la Gazzetta pubblica oggi un altro articolo ancora che entra più in dettaglio, diciamo, sulle attività in specifico, sempre partendo, diciamo, dall'operazione staffa della DDA di Napoli, che ha portato appunto agli arresti di cui parlavamo. Però, insomma, come dire, in questo secondo articolo stamattina tu riporti anche la pista che parte da Napoli arriva nella nostra regione, nello specifico a San Marino, e al tema del riciclaggio del denaro sporco. Per quanto riguarda il filone legato a San Marino, nello specifico al centro del riciclaggio di cui tu parli c'è una società finanziaria, Fincapital, c'è anche il nome del titolare, che è Livio Bacciocchi, un sammarinese, avvocato, stimato professionista, indagato dalla DDA di Bologna e di Napoli per riciclaggio e collusione con la Camorra. Ecco, tu affronti anche questa parte, questo filone, diciamo, dell'inchiesta scaturita dall'operazione staffa.
Sì, lo affronto perché porta direttamente poi a Modena, quindi insomma Bacciocchi è un personaggio importante nella vicenda criminale della Camorra, e tra l'altro è indagato anche dalla Procura di Milano per un'altra per una bancarotta fraudolenta, quindi diciamo è un plurindagato. Insomma, attorno alla Fincapital ruotano gli interessi di questi clan, secondo i magistrati, e Fincapital che dialoga anche con una società di recupero crediti, ufficiale, cioè registrata con autorizzazione della questura, quindi un perfetto soggetto, diciamo, economico, in grado di agire alla luce del sole. Infatti quello che cercavo di mettere, diciamo, in evidenza è proprio questo, cioè loro alla luce del sole riescono ad avviare questa attività dietro la quale si cela le richieste di estorsione e di usura, ma anche un passaggio di un soggetto in grado di interloquire con la Fincapital e quindi di portare avanti questo riciclaggio messo in piedi dal clan Vallefuoco più i professionisti sammarinesi. E come dicevo prima, il riciclaggio che avveniva attraverso il clan Vallefuoco, che era un collettore di denari di altri clan camorristici e di esponenti mafiosi siciliani. E la società di recupero crediti è l'ISES, insomma, quindi dialogano fra di loro queste due società e permettono ai clan di riciclare un sacco di soldi, si parla di 5 milioni di euro provenienti dal clan Stold di Napoli e il clan dei Casalesi, del quale spendono 5 milioni di euro in un anno e mezzo, questo grazie chiaramente alla compiacenza dei professionisti che hanno permesso al clan Vallefuoco di creare una seconda patria a San Marino e soprattutto anche di ramificarsi in tutta la regione, perché Vallefuoco sono presenti anche fino a Modena, a Bologna, sono indagati da due procure, insomma sono dei personaggi che stanno venendo fuori nella loro, diciamo, in tutto il loro profilo criminale, anche perché oggi noi descriviamo, sulla Gazzetta descriviamo il personaggio anche di Vallefuoco, ieri lo descrivevamo, scusate, e chi è? Vallefuoco è un boss molto moderno, no? Che si stacca un po' dalla classica descrizione del boss casalese o camorristico, di solito descritto molto violento e feroce. Lui si sente un uomo d'affari, viaggia tutta la settimana, 2 giorni a Castelfranco, 2 giorni a Rimini, 2 a San Marino, 1 a Napoli, oppure anche a Palermo, capito? Va spesso, insomma, perché a Palermo gestisce, diciamo, una società non dichiarata, quindi non iscritta, però che funziona perché deve prendere i soldi dai mafiosi siciliani.
Un uomo d'affari, Giovanni, un vero uomo d'affari, è un po' un
uomo
clamatico
d'affari, un uomo d'affari, sì, un uomo d'affari, però come si legge nell'intercettazione che oggi insomma, in una delle intercettazioni contenute in quelle carte, è anche molto violento perché parla di picchiare a sangue un altro, di ammazzare un altro, di minacciare chi non rispetta il territorio, quindi insomma un uomo d'affari un po' un uomo d'affari mafioso
che tu definisci anche, come dire, un uomo del che fa riferimento insomma diciamo al clan Stolder, giusto Giovanni?
Sì, tra di loro, tra il clan Stolder e Francesco Vallefuoco, detto Franco, si è instaurato questo rapporto di stima, di fiducia, tanto che i magistrati a Vallefuoco non contestano il 416 bis, cioè l'associazione mafiosa, ma contestano il 416 aggravato dal metodo mafioso, che è cosa ben diversa. E un'altra cosa importante è che lo considerano il gruppo Vallefuoco, e quindi Francesco Vallefuoco, come un concorrente esterno al clan Stolder, cioè coloro che, pur non essendo all'interno del clan Stolder, lo hanno agevolato e favorito, agevolato perché gli hanno permesso di riciclare i soldi, insomma, ad un clan, quello Stolder, quello degli Stolder, che a Napoli è molto potente, importante, tanto diciamo che c'è anche questa figura, no, della figlia del boss, che viene chiamata, è stata, diciamo, sui giornali, è venuto fuori, insomma, la chiamavano Lady Camorra, perché lei è insomma una ragazza che è andata in politica, in quota PDL, è stata eletta nella circoscrizione del suo quartiere, lei si chiaramente dice che con il passato di suo padre non ha niente a che fare, insomma, però nelle intercettazioni chiaramente suo padre, visto che lei è in politica, è una che conosce la politica, cerca comunque di chiedere, diciamo, di dire dobbiamo cercare, c'è una frase per esempio che dice Stolder, dice dobbiamo cercare di contattare più politici possibili, questo è il periodo in cui si va dai politici, quindi è chiaro che con una figlia in politica, pur se lei dice di essere estranea a queste cose, insomma diventa abbastanza complessa la questione.
Non c'è dubbio, allora abbiamo detto Napoli, Casal di Principe, Palermo, San Marino, Rimini, Modena, insomma si arriva però, e qui voglio anticipare, per così dire, la terza puntata che verrà pubblicata di questa tua lunga inchiesta, sempre dalla Gazzetta di Modena, domani o nei prossimi giorni, si arriva anche in qualche modo a lambire, a toccare, insomma, a questioni che riguardano in qualche modo anche la città di Bologna. Lo anticipiamo un po', Giovanni?
Sì, è un fatto, diciamo, sempre descritto in quelle carte. E riguarda un figlio di un professionista modenese che insomma, è in affari nel mondo della moda e dell'abbigliamento, diciamo. E niente, il boss Vallefuoco descrive questa scena che, appunto, quando si dice un uomo d'affari mafioso, perché che usa atteggiamenti e metodi mafiosi, perché descrive questa scena che è abbastanza inquietante, ovvero loro è con la sua compagna in macchina, non con sua moglie, con la sua compagna precisa, e gira, diciamo, passano da Bologna e indica, il boss indica un magazzino dicendo, diciamo, quello era di tal dei tali, e racconta di essere andato una volta da questo personaggio e di averlo minacciato, di averlo picchiato e dopo di aver preso in prestito, diciamo, la Porsche che aveva. Questo perché, con quale fine? Non perché, diciamo, il boss voleva farsi semplicemente un giro con la Porsche a Bologna, ma per intimidire, no, questo imprenditore, e come scrivono i magistrati, era un metodo per piegare i imprenditori in difficoltà per poi acquisire le aziende. Quindi, diciamo, è un classico da manuale mafioso della mafia, della camorra, questo passaggio, nel senso che si intimidisce l'imprenditore in difficoltà che sta praticamente fallendo, è in crisi, gli si fa paura, poi si piega e si acquisisce l'impresa senza problemi. Infatti più o meno andrà a finire così.
Giovanni, noi ti ringraziamo e io voglio ricordare insomma ai nostri ascoltatori che questi tuoi articoli e anche quello che seguirà, questi due primi articoli, sono intanto presenti sul sito, diciamo sulla versione online della Gazzetta di Modena, interamente insomma consultabili, leggibili, per entrare più al dentro diciamo delle questioni che tu stamattina ci hai raccontato. Ho ripetuto anche prima di collegarmi con te che le notizie appunto pubblicate dalla Gazzetta sono state variamente riprese, vista la loro importanza, anche da altri mezzi di informazione, altre testate, tra le altre insomma avevo ricordato il TG3 in un paio di edizioni di ieri, che ho detto insomma che in qualche modo avrebbero, credo per deontologia, dovuto in qualche modo citare la fonte, dunque la Gazzetta di Modena, se non addirittura il giornalista che ha realizzato l'inchiesta, ma insomma il TG3 non l'ha fatto. Mentre invece
bastava anche la testata
sicuramente, mentre invece insomma hanno fatto le cose come si deve, per così dire, altre testate online, per esempio come il Fatto Quotidiano, sulla sezione riguardante la regione Emilia Romagna c'è appunto una sintesi del tuo articolo, ma anche altri quotidiani stamattina nella loro versione online hanno ripreso, come il Corriere del Mezzogiorno, se non sbaglio, Giovanni?
Sì.
E anche il Mattino, anche l'edizione del Mattino di stamattina. Grazie a Giovanni Tizian.
Grazie a voi, buongiorno.